Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buongiorno a tutti. Qui Emanuela vi parla dalla finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Spero che abbiate passato una buona settimana e mi auguro di riuscire a passare con voi un'oretta piacevole raccontandovi un argomento che è abbastanza inconsueto. Desidero parlarvi di un pittore del nostro secolo che non è molto conosciuto, direi anzi conosciuto molto poco, e questo per una sua scelta precisa. È un comportamento abbastanza strano da parte di un artista e vi aiuterò a capirne le ragioni. Questo pittore si chiamava, perché purtroppo non è più tra noi, si chiamava Luigi Lomanto. Gli ho voluto molto bene perché è stato anche il mio maestro. Attraverso le parole di suo ex allieve, perché è stato anche un grande insegnante, vorrei cercare di farvi conoscere il punto di vista di un artista che non ama esibire se stesso e che dedica tutta la sua vita all'arte, convinto che l'arte sia una missione, che ci sia uno scopo più alto dietro il semplice atto di coprire una tela con il colore. La trasmissione del sapere è parte integrante di questo percorso di crescita e infatti la sua scelta di vita e anche professionale è stata quella di coniugare due aspetti complementari tra loro: il fare arte e il trasmettere la sapienza del fare arte. Aveva una grandissima fedeltà a una missione che sentiva di dover compiere. Si è trovato per varie circostanze della vita ad insegnare sempre a ragazze. Tra i suoi allievi sono molto pochi gli uomini e lui era intimamente convinto che il sesso forte fossimo noi. Lui diceva, per esempio, come può Freud pensare all'invidia da parte del sesso debole, quindi delle donne, rispetto al potere creatore così potente che hanno le donne. Diceva, voi possedete il mistero della vita dentro di voi. Soltanto voi siete capaci di dare origine alla vita, quindi se c'è qualcuno che può essere invidiato per questo, siete soltanto voi. Adesso ascoltiamo un pochino di musica insieme e poi vi voglio raccontare alcuni episodi che ci aiuteranno a capire come un uomo può decidere di dedicare la sua vita all'arte.
Come home.
fermiamoci qui, parliamo dunque di Luigi Lomanto, questo pittore che ha lasciato una traccia molto importante, soprattutto nella Milano degli anni 70. Nei primi anni 70 insegnava al liceo artistico delle Orsoline di San Carlo. È rimasto lì per 20 anni, in questi 20 anni ha trasmesso il suo sapere, così convinto com'era che l'impegno dell'insegnamento fosse l'aspetto della comunicazione dell'arte, ne fosse quindi l'aspetto organizzativo e sapiente. Era un intellettuale molto raffinato, coltivava tutti gli aspetti delle sue capacità, si interessava di tutto e aveva una estrema sensibilità. Provava ripugnanza per la violenza, per la grossolanità, la superficialità, l'incomprensione dell'ignoranza. Quindi aveva votato la sua esistenza ad aprire gli occhi a generazioni intere di ragazze, a far vedere loro come il mondo fosse pieno di luce, pieno di colori, pieno di suggestioni anche nelle cose più piccole. Fino agli anni 70 aveva esposto e aveva ottenuto anche notevoli riconoscimenti, si era fatto notare dalla critica, aveva esposto in Francia, a Biarritz e in altri luoghi. Si era meritato la stima e l'ammirazione di colleghi, di conoscenti, di esperti del mondo dell'arte. Diversi critici hanno scritto recensioni importanti su di lui. Però alla fine degli anni 70 ci fu come una svolta. I compromessi che erano così comuni, così abituali nell'ambiente artistico, il fatto di doversi allineare a comportamenti e ad atteggiamenti che non riconosceva come suoi, l'avevano spinto a una scelta estrema. Si era cioè chiuso nel suo studio e non aveva più desiderato avere contatti con il mondo della critica ufficiale. Niente più mostre. Inoltre lui ripeteva spesso: io faccio il pittore, il mio lavoro è dipingere. Fare il promotore di se stessi non è un lavoro che mi conviene. Non mi ci trovo, preferisco dipingere, questo è il mio lavoro. Quindi era una scelta un po' capricciosa, se vogliamo, un po' aristocratica, un po' da separatista. Lui aveva creato questo mondo in cima al suo studio, che era nel cuore di Milano, in una soffitta piena di luce, con grandi finestroni affacciata sui tetti, da cui si vedevano anche i binari del treno della stazione Nord. Ci accoglieva in questo spazio perché molte delle sue allieve del liceo poi hanno proseguito questo rapporto di vicinanza e di apprendistato anche in momenti successivi. Anzi, lui ha veramente fatto parte della nostra vita per tanti anni. Ancora un momento di musica e poi torniamo a parlare di Luigi Lomanto. Thank you.
to us, Jesus. School operator.
Luigi Lomanto ci ha lasciato nel 1997. La sua morte fu un trauma perché era ormai un po' in là con gli anni, aveva superato i 70 da qualche anno, ma per tutte noi fu una straordinaria sorpresa. Aveva un fisico robustissimo, era un grande sportivo ed era molto giovane, sia dentro che fuori. Aveva una vitalità mentale, fisica, che ci facevano pensare che sarebbe rimasto con noi per sempre. E comunque la morte di chi ci è caro appare sempre prematura. Nel 2001 decidemmo, insieme con la professoressa Groff, la moglie del pittore Manfredi, che gestisce un centro culturale a Milano abbastanza vitale, di dedicargli una mostra postuma che mettesse in risalto più che la sua opera di pittore, per la quale era stata fatta già una mostra al Liceo degli Orsolini, che mettesse in evidenza l'aspetto didattico della sua opera. Lui aveva costruito per tanti anni dei modellini che metteva in studio per insegnarci a usare le tecniche della pittura a olio, del disegno, per farci capire le ombre, le luci, le costruzioni, le strutture. Questi modellini, che in un primo momento avevano uno scopo pratico, ci rendemmo ben presto conto di come fossero belli, di come fossero espressivi, di come fossero in realtà delle vere opere d'arte. Quindi lo spingemmo, ancora quando era in vita, a fare una mostra. Ho già detto che Luigi era molto recalcitrante e contrario all'adesione a questi riti di esibizione, però in questo caso si fece convincere e fummo noi, suoi allievi, in particolare una che si dedicava alla fotografia e che era legata anche al teatro, che gli allestì questa mostra bellissima al Teatro Arsenale, che si trova in zona centrale, vicino a via Torino, in un allestimento particolarissimo. Nel buio totale, su dischi di legno rotanti, vennero appoggiate queste piccole sculture e illuminate da faretti, quindi nel buio assoluto, nel nero fondo del pavimento e delle pareti, si vedevano soltanto queste piccole creature evanescenti di luce. La figurazione era soltanto suggerita, c'erano danzatrici, sirene. Parlerò più avanti di come costruiva queste piccoli gioielli creati con niente, stracci, legni, ferri ritorti. Opportunamente illuminati, diventavano creature di sogno, diventavano movimento, preziosità dell'umanità, perché per Luigi l'uomo stava sempre al centro. È stato anche pittore animalista negli anni della sua giovinezza, quando a causa della guerra dovette sfollare nella montagna bergamasca. In quell'epoca dipingeva quello che vedeva intorno a sé, quindi le mandrie, le pecore, le mucche, i tori. Rimangono di quell'epoca opere stupende, estremamente vitali e dinamiche, fuori da qualsiasi contesto di moda o di corrente organizzata. He's got that funny name, and Ramblin', that's his game, that's it. He's Rambo, talk about me, we'll see. Thank you.
call him Rambo, cause he's jabbing.
He don't take one place.
His life's a string he keeps on having.
He don't need no trace.
He's got a yen for changing places.
He keeps changing scenes.
That way he stays in everybody's good graces.
He's happy on the move. He's mobile and free. He wants no strings attached. That's how it's gotta be.
He'll keep on rambling till the coda.
He don't stay one place.
Because he's just a rambling man.
His favorite hobby's in the road.
He was a fan of living solely by the ramblers on the coast.
Some people are born to roam fake paper over natures. And so they wander around, leaving people wonder when they touch the ground. Hither and yon, here and beyond, wherever they've ever been before. As soon as you're used to their face, they're off and running again, on another new place.
Peripatetic is the only word that I have ever heard people could use that really describes him. There's no other word could do that. Only other word I know that comes the closest to it is gypsy. And that don't really fit him at all, cause he a telling fortunes, hates being dipsy. Everywhere I go they call him Rambo, cause he won't stay long.
He's a rambler. A lot of people here, there, and sit by the same everywhere. Each with his own little thing that he usually describes to swing. Maybe to look at the same, but to play the same game. And there's quite a lot of difference in the ride that I know. Still yet, the story left to is a story that you won't forget. When's the room for him? I felt so struck with him, my present situation. Later when I got a little older, there was when I discovered I could flip by myself another groove. That was all I need, I was on the move. I packed my little bag and started rambling. To this day, I'm a rover who will always be rambling.
You get drunk, stay in one place, depressed and feeling low down. Get blue, kids, roll around.
When the country's educational blue and line is your point of view, test your mental tools, your mind and life true, without a doubt. You know, I mean, you dig.
That's Rambo's gig. Rambo is ready to ramble. An inch in his foot. Oh, yeah.
Sempre Manuela vi parla da Radio Imago del pittore Luigi Lomanto. Vi ricordo che se volete scrivermi potete farlo inviando una mail alla mailbox artemisia@radioimago.net. Dunque dicevamo, Luigi Lomanto nasce a Milano nel 1924, inizia a dipingere molto presto, sospinto da un irresistibile istinto creativo che lo porta ad abbandonare tutte le altre attività. Si diploma a Brera e successivamente consegue l'abilitazione all'insegnamento e inizia ad insegnare al liceo artistico delle Orsoline, che sarà l'attività che condurrà con maggiore impegno e passione per più di 20 anni. La sua produzione artistica globale supera le 1500 opere che sono state poi catalogate e fotografate dalle sue allieve. Fa diverse mostre personali, come dicevo, fino intorno alla metà degli anni 70. Espone a Milano, a Biarritz, espone a Brescia, a Gallarate, Busto Arsizio, a Parigi, espone anche a Palm Beach e poi nuovamente a Milano, e qui la sua attività si fermerà. Di lui hanno scritto molti grandi critici, hanno scritto Juan Bruno, Portalupi, Ermanno Krum, Dino Villani, Raffaele De Grada, Leonardo Borgese e molti altri che non cito. Vorrei parlarvi adesso usando le parole che sono state scritte da alcune sue allieve durante la redazione del catalogo della mostra che venne fatta presso la professoressa Groff ci aiuteranno forse a capire meglio dall'interno il suo carattere e la sua personalità. Per esempio Pea Trolli, una delle sue allieve, dice di lui: il pittore Luigi Lomanto aveva lo studio a Milano in via Revere al 10, vicino al Parco Sempione. Si saliva al quarto piano del corpo interno e poi c'erano ancora due rampe di scale per accedere al sottotetto. Chi voleva imparare a dipingere poteva recarsi lì su richiesta. Aveva aperto questa attività dietro richiesta di un gruppo di ex allieve che da lui avevano avuto le basi del disegno e volevano imparare ad usare il colore a olio. Tante sono state le allieve del liceo che si sono rivolte a lui per il bisogno di continuare un'esperienza. Alcune hanno frequentato lo studio parallelamente all'Accademia di Belle Arti, perché solo lì si ritrovava l'atmosfera della bottega. Per noi allievi, Luigi ha creato tante composizioni, di cui rimane la testimonianza nei nostri lavori. Le prime erano semplici fogli di carta bianchi, sagomati e piegati per farci capire le luci e le ombre. Poi intervenne su delle bottiglie che lavorava dall'interno col colore. Sempre a scopo didattico, queste composizioni sono diventate pian piano paesaggi immaginari, costruiti con materiali diversi: carta velina, carta colorata, corrugata, radici, cortecce d'albero, minerali, conchiglie. Cominciò a costruire delle statue, delle teste, in gesso, per poi passare alla fine degli anni Ottanta a piccole sculture fatte in materiale povero, di juta, tessuti, o disegni a colori esotici, drappeggiati intorno a sostegni di fil di ferro. Sono proprio queste sculture, di cui rimane la presenza, da lui realizzate quasi per gioco, per divertimento, che venne proposta al pubblico la famosa mostra di cui abbiamo parlato prima. Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi vi parlerò ancora di lui.
My mind to possibility, And now I see in front of me lies who I wanna be. It's getting better with time. Life will surely be just getting better with time. I can see it's getting better with time. It's very clear to me it's getting better with time.
Sempre Emanuela da Radio Imago vi parla di Luigi Lomanto. Ora voglio leggervi il pezzo che avevo scritto io per questo famoso catalogo. Perdonatemi, ma sono le parole che mi sembrano più adatte a raccontare quello che io sentivo di lui. Quando insegnava al liceo, entrava in classe a grandi passi, si dirigeva verso la finestra per aprirla, poi ci salutava e incominciava i preparativi per la lezione. Lì lo sgabello da cui avrebbe parlato. Laggiù la cattedra, intorno ai cavalletti, in mezzo il modello. Non era mai soddisfatto della luce, o perché il cielo milanese opacizzava le tinte, o perché il neon delle orsoline uccideva i contrasti e feriva gli occhi. Era questa una sua preoccupazione costante. Infatti portava quasi sempre lenti scure, si attrezzava allora di cartaveline e scotch e costruiva schermature per i neon e le finestre, salendo su sedie poggiate su banchi in precario equilibrio, chiamandoci a tener fermo supporto, schiacciando a volte le dita a qualcuna con le spesse suole di cuoio. Una volta, durante uno di questi funambolici ritocchi di arredo, gli capitò di franare a terra, travolgendo sedie, sgabelli e alunne, ed uscendo con una gamba dal pantalone, verificando successivamente che l'unico danno era quello, la lezione fu condotta a termine con il soccorso di graffette per il disegno. Parlava a lungo spiegando l'obiettivo del lavoro, citava l'esperienza dei maestri a cui fare riferimento e dava grande importanza alla struttura geometrica, alla costruzione architettonica del soggetto, che fosse oggetto oppure figura. Mentre lavoravamo, si fermava con lo sgabello accanto a ciascuna e cercava di correggere gli errori senza mai intervenire però direttamente. Quando il rumore di fondo superava il volume di un brusio, alzava la testa e diceva: avevo 14 anni quando me lo trovai davanti per la prima volta e così quasi subito decisi che volevo fare quello che faceva lui. Nello studio invece si respirava un'aria assorta e concentrata. Non c'era chiacchiericcio sommesso dell'aula di scuola e spesso il silenzio si coagulava, si spessiva e si prolungava. Il maestro, specie all'inizio, incuteva molta soggezione, era avaro di parole che distillava e sceglieva con cura. Però in seguito la tensione con gli anni si affievolì e lui permise lo scherzo e una vera confidenza, regolati comunque dalla sua umbratilità. Dava un enorme peso alle parole. Bastava una frase buttata là per provocare collere spaventose, protratte, che però non esplodevano ma caricavano l'aria di elettricità e di tensione latente. Quasi tutte noi abbiamo avuto scontri che in qualche caso assumevano un peso esagerato rispetto all'argomento e venivano amplificati da silenzi turgidi, di ansie e di attese, consci come eravamo che poche parole mal interpretate potevano incrinare i rapporti con lui. Tollerava il tradimento e la dimenticanza, perdonava volentieri a chi tornava dopo un momentaneo oblio, ma si infuriava per la presunzione e la supponenza, o quelle che interpretava come tali. Spesso andando in studio lo si trovava di umore tetro, ma bastavano poche battute per trarlo da questa sua cupezza. E a volte un motto di spirito da parte nostra ribaltava il barometro morale che volgeva il bello fino alla fine della mattinata.
Stars are and tonight, how the light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Led astray till break of day in love's valley of dreams. You and I, a summer sky, a heavenly breeze, kisses that tree.
So don't make me wait. Come to me tenderly. In the June light, I stand at your gate, and I sing you a song in the moonlight, a love song, my darling, a moonlight is the tree.
Cari amici internauti, sempre Emanuela vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore. Stiamo raccontando di Luigi Lomanto, del pittore milanese, che ha coagulato intorno a sé delle forze. Molte delle sue allieve sono diventate restauratrici, alcune sono diventate pittrici professioniste, alcune sono diventate delle docenti di materie artistiche. Tutte noi abbiamo portato dentro le tracce della sua capacità, della sua memoria, e anche della sua genialità. Non tutti gli artisti sono capaci di trasmettere quello che sanno e la passione che li anima. Luigi è stato sicuramente molto grande da questo punto di vista. Voglio continuare a leggervi il brano di cui sopra. Con gli anni aveva coinvolto nella sua vita non soltanto le allieve, ma anche mariti, fidanzati e figli, prendendo parte a gite, scampagnate e occasioni varie di incontro. Sempre frapponeva fra sé e gli altri una distanza, per timidezza, riservo o anche imbarazzo, che non permettevano grande intimità. Al liceo ci dava del lei, in studio del tu. Con gli anni solo alcuni di noi chiese di dargli del tu e di chiamarlo per nome. Le discussioni in studio a volte si accendevano per un quadro visto ad una mostra, specie se vi erano restauri di mezzo. La discussione si animava, si cessava di dipingere e si partecipava al dibattito, che poteva anche colorirsi molto. Ma la sua sensibilità era tale, la sua preparazione così profondamente colta, che era un piacere ascoltarlo. Parlava molto bene, senza sciatteria. Aveva una prosa scarna, priva di fronzoli dialettici. Alcune parole che diceva mettevano radici e con il tempo e la serenità diventavano concetti estesi e creavano altre parole. Nella mia mente le parole si aprono e producono immagini. Il mio pensiero si lega al pensiero che l'ha originato e a volte non so più dove comincia il mio e dove finisce il suo. Ciascun pittore porta per un tratto il fardello della ricerca ed è un voto di fedeltà che fa a se stesso. Qualunque tradimento viene pagato con vuoti e cedimenti pericolosi. Non si può fare il pittore, tu puoi solo essere un pittore. Affinità, analogia. Quando si sente analogia nella percezione, non c'è bisogno di parole. L'affinità è il tramite per cui comunicare. I contenuti nell'arte sono la forma stessa. Vi è identità fra significato e significante. La confusione generata dalla critica sta nel voler leggere autonomamente il contenuto e la forma. Non si possono controllare i contenuti. L'artificio fatalmente viene sentito e respinto. Croce diceva che il contenuto genera la forma. Safo scrive dal cielo: se i tuoi intenti fossero puri e il tuo sentimento sincero, troveresti le parole.
Reaching out forever and
Il pittore ha tuttavia il controllo del mezzo, non del contenuto, che è indipendente dalla sua volontà raziocinante. Il pittore è braccio e strumento della volontà creativa. Quello che si dipinge non è quello che si vede, ma ciò che si conosce. Conoscere è possedere il senso visivo e tattile. Possedere una forma però non significa ancora trasmetterla. Quando sei di fronte alla tela nuda, il meccanismo che si attiva è di tipo sensoriale. Sulla tela pratichi rituali preliminari, come sul corpo di un amante. Si evocano sensazioni che connettono la mente alla materia e guidano il pennello. Il ritratto non dovrebbe assomigliare troppo al modello. Quando il pittore osserva il modello, entra nella sua essenza e lo fa proprio. Lo interiorizza. La verità che si rappresenta è sempre una verità interiore. Un ritratto veramente riuscito somiglia anche all'autore. Il mistero della creazione è un'alchimia tra l'esperienza dell'uomo e la tradizione. Non esiste l'invenzione senza l'esperienza. L'esperienza è generata dalla pratica, dalla quantità viene fuori anche la qualità. La quantità da sola non è condizione sufficiente, serve il confronto dialettico per lo sviluppo di un'idea. Rifugi dai cretini e dalla volgarità perché danneggiano il tuo equilibrio. Il cretino è pericoloso perché colpisce alla cieca. La volgarità è pericolosa perché mortifica la grandezza che c'è in ciascuno di noi. La grandezza è un concetto assoluto che non ha una relazione con le misure. Il sassolino è identico alla montagna da cui proviene. La geometria frattale esplicata dai computer è solo la dimostrazione di quanto gli artisti da secolo avevano intuito. Il sassolino conserva la maestà e la struttura architettonica della montagna. Scolpire un materiale nobile ed eterno nelle forme frivole dell'effimero è un insulto alla materia e alla sacralità della creazione. Ciascuno esprime i sentimenti attraverso gli strumenti che possiede. Se il suo linguaggio è la pittura, sarà lì che si manifesterà il suo sentimento religioso. Cerca le persone che ti sono affini per sensibilità e linguaggio. Luigi non aveva preconcetti nell'accostarsi a esperienze nuove, a volte si incantava per cose che a noi sfuggivano completamente, riuscendo a vedere la bellezza e il genio umano anche in oggetti comuni che per noi non rivestivano nessun interesse. Esigeva da noi il distacco dal dipinto che stavamo facendo. Allora, quando lo studio era in via Revere, metteva il quadro lontano, in fondo a un lungo corridoio, e si metteva con noi dall'altra estremità per osservare gli effetti a distanza e scoprire gli errori compositivi o cromatici. Per individuare gli errori tonali ci aveva insegnato a usare lo specchio nero per cogliere le sfasature di tono da una distanza doppia. Un altro artificio per studiare il modello, ritagliato dal fondo, era la visione monoculare ristretta. Ossia, si formava un cannocchiale con la mano e con un occhio solo si scrutava da lontano il modello. Per scoprire i toni fondamentali ci faceva restringere gli occhi fino a riconoscere solo tre toni: luce, ombra, penombra.
Separate the love between you laughter, and there'll be no cloudy skies, no stormy nights or windy seas could separate the love between you and me, mama. Oh, it's happy-go-lucky you, happy-go-lucky. We are happy, go lucky, and we will always be happy, go lucky.
Sempre Emanuela da Radio Imago vi racconta del pittore Luigi Lomanto. I primi anni, quando eravamo al liceo, ci aveva imposto di comprare una bacchetta metallica lunga una quarantina di centimetri, con cui trovare a distanza le tangenti e gli assi portanti delle masse muscolari della modella. Accadeva talvolta che la modella si muovesse durante la posa, allora si avvicinava e con garbo la pungolava con la bacchetta, che aveva due anellini all'estremità. Parlava sempre a tutte noi dei quadri delle altre e non ricordo che vi fossero gelosie o invidie per i risultati che le altre allieve conseguivano. Luigi non si spazientiva mai se dopo una spiegazione qualcuno non capiva e riprendeva la spiegazione da un'altra angolazione, perché era convinto che tutti hanno intelligenze diverse e tesori sepolti da scoprire e potenziare. Trovava odioso che qualcuno manifestasse esagerata sicurezza del proprio operato. Rovesciava allora sul mal capitato un disprezzo sferzante e feroce, che contrastava con la misura e la calma che dimostrava di solito. Questo valeva per tutti, anche e soprattutto per personaggi della cultura, scrittori o scienziati. Aveva negli anni del liceo una grande ammirazione per l'Inghilterra, che considerava un esempio di civiltà e di stile. Amava le scarpe inglesi, i romanzi inglesi, che leggeva per mantenersi in allenamento con la lingua che parlava piuttosto bene. Sapeva anche cantare, aveva una bellissima voce baritonale e a volte ci cantava le canzoni di Frank Sinatra. Aveva ripugnanza per il disordine e la sporcizia, e anche il suo studio, che era sempre ingombro di oggetti, era un caos solo apparente. Sotto la catasta di oggetti e fogli sapeva sempre ritrovare a colpo sicuro la minuscola matita o rimasuglio di gomma. Non era proprio un disordine, era una complessa architettura. Detestava l'idea che molti hanno dell'artista, rigettava il cliché del pittore bohemien irregolare, scapigliato. Al contrario, lui lo vedeva come un paladino dell'arte a cui toccava il compito di portare il testimone alla generazione successiva, con umiltà e dedizione, che doveva compiere la sua missione con rigore. In lui abitavano molte ansie, a volte motivate, a volte irrazionali, tra queste la paura degli incendi per autocombustione, che reputava un pericolo reale in un sottotetto pieno di telai di legno e di carta, e per questo imponeva a chi volesse fumare di andare sul terrazzo e poi controllava attentamente che i mozziconi fossero spenti. Aveva paura del disfacimento della vecchiaia, che poteva concretizzarsi con l'inabilità a dipingere, del deterioramento della vista e del calo della sensibilità percettiva. Era parco e misurato con il cibo, che sceglieva con cura maniacale, anticipando di qualche decennio rispetto a tutti gli altri l'attenzione alla provenienza delle materie prime e al modo in cui erano state prodotte. Con la stessa attenzione e cura sceglieva i colori per la tavolozza, che poi consigliava a noi in base alla loro tossicità, tolleranza o persistenza.
Thank you.
Emanuela, sempre su Radio Imago, vi parla del pittore Luigi Lomanto. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi. Io spero di essere riuscita a farvi almeno intuire il tipo di personaggio che si cela dietro questo nome, la personalità straordinaria, articolata, ricca, e naturalmente anche un'idea di quello che può essere stata la sua opera. Certo, parlare dei quadri senza vederli è estremamente difficile. Luigi Lomanto ha dipinto nella sua vita tantissimi quadri, era un colorista estremamente sensibile e molto molto raffinato, aveva elaborato delle tecniche apprese nei libri del Cinquecento, nella trattatistica cinquecentesca che parlava delle materie e della loro struttura e di come si potessero legare tra loro. Conosceva i trattati del Cennini e li applicava e li insegnava alle sue allievi. I suoi lavori sono straordinari. Come soggetti prediligeva la figura, quasi sempre la figura femminile, i volti, le mani. Non era mai all'inseguimento della realtà oggettiva, era sempre una realtà molto interpretata attraverso dei cromatismi accesi e delle stratificazioni prodotte dalle velature. Un grande maestro delle velature, veramente. La cosa bella sarebbe che venisse storicizzato, che gli venisse riconosciuto il posto che merita all'interno della storia dell'arte del 1900. Ha portato avanti con una costanza e una determinazione un percorso che è stato in salita, in crescita fino alla fine. Queste sue capacità sono state riconosciute, ma non sono state valorizzate. È capitato anche che alcuni alunni dell'università statale avessero in mente di fare la tesi su di lui, e questo sarebbe stato forse un buon inizio per una storicizzazione che andrebbe fatta. Speriamo che qualcuno ci pensi. Per intanto è stato una specie di debito pagato da parte mia, dal momento che ho avuto l'occasione di parlare da questa finestra, di far conoscere anche a chi ne è totalmente estraneo alcuni dei meccanismi che dall'interno spingono un uomo a diventare un pittore, a dedicarsi all'arte che non paga, come sappiamo, quasi mai dal punto di vista economico. I pittori sono famosi per diventare ricchi dopo morti e per lasciare le loro opere alla posterità. Nutriva la preoccupazione della povertà forse per averla provata in gioventù e considerava sempre precaria e incerta la sua situazione. Solo negli ultimi anni, con l'acquisto della sua casa di Fiumelatte e il raggiungimento di una serenità, portata anche dal contatto con la natura, quest'ansia si sentiva meno. Annotava meticolosamente su un foglio tutte le cifre delle lezioni e le spese di riscaldamento con la sua calligrafia minuta e regolare, ed era estremamente precisa nei conti. Avendo concentrato la sua esistenza sull'arte e sul fare pittura, aveva caricato su questo tutte le aspettative e le valenze sentimentali e affettive che altri riversano nella famiglia. Alla mia domanda se non sentisse la mancanza di figli, una volta mi disse che gli bastava il rapporto con gli allievi. Ora Emanuela saluta tutti, augura una felice settimana, aspetto sempre che qualcuno di voi mi scriva, e se lo farete vi risponderò con molto piacere. Vi ricordo l'indirizzo, che è artemisia@radioimago.net. Un abbraccio affettuoso a tutti. Ciao ciao.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.